Sì, lo so, forse sono io a essere sbagliato, magari togliamo il forse, comunque ve lo devo dire. A me gli esorcisti fanno ridere tantissimo, è così. Io leggo esorcista e già mi viene da ridere, che non è bello, mi rendo conto, ma è una sorta di riflesso condizionato, come quando il neurologo ti picchia il martelletto sul ginocchio, che non si è mai capito perché, ma comunque tac, l'articolazione scatta e la gamba va su. Un riflesso condizionato, come quando mio nonno a 90 anni passati guardava le comiche in TV e appena Ollio inciampava e stratonava Staglio e gli faceva volare via il berretto con uno scappellotto, lui si metteva a ridere come un bambino. Ecco, a me capita la stessa cosa con gli esorcisti e non dovrebbe essere così, anzi l'esorcismo dovrebbe stare su un piano di assoluta serietà, basterebbe tutto quel latino a renderlo serissimo, anzi di più. Dovrebbe stare sul piano del sacro, cosa c'è di più serio del sacro? Quel territorio dove si agitano gli angeli, i demoni, il bene, il male, Dio e il diavolo, tanta roba, tutta seria. In un momento come questo sarebbe, figuriamoci, importante e più che opportuno credere nell'esorcista, sperare che gli esorcismi funzionino davvero, che i manuali di demonologia valgano più dei tutorial di Aranzulla e che gli esorcisti tutti sradichino davvero la mala pianta del demonio come giardinieri inviati per conto di Dio. Ammazza che bella metafora che ho tirato fuori, giardinieri, la mala pianta per conto di Dio. Mi immagino la scena come dovrebbe essere. Buio, perché è sempre buio dove c'è l'esorcista, agitazione, latino, tanto latino. Dazio, esci da questo mondo, anzi, Dazio, esci da questo mondo, col vocione alla Mario Biondi, perché l'esorcista deve avere il vocione da Mario Biondi, mentre l'indemoniato deve urlare tipo Vanna Marchi quando vende gli scioglipancia. Ancora, riproviamo. Russia, esci da questa Ucraina, tac. E la Russia va, certo urlando, incazzata come Vanna Marchi, ma va, tutto a posto, finito, per sempre, vi il demonio, vi il dolore. Dazio, esci da questo mondo, Russia, esci da quest'Ucraina, Netanyahu, Netanyahu, vaffanculo, ma è il latino però che dovrebbe essere vilis, se non sbaglio, che però non fa lo stesso effetto di vaffanculo. Comunque, vilis, esci da questa terra e vai a casa di Orban, dove ti pare, basta che restituisci governo e dignità a qualcun altro che in Israele ponga finalmente fine a questa insopportabile mattanza. Ecco, vedete, dovrebbe essere serissimo il mondo degli esorcismi, invece a me fa l'effetto che subito mi viene da ridere, ma sono sbagliato io, l'ho detto. Ed è per questo che quando ho letto la notizia della nuova guerra degli esorcisti, ho capito che la mia via di fuga per aprire la trasmissione di oggi sarebbe stata quella, e solo quella. Qual è la notizia? Questa qua. Benevento, gli esorcisti attaccano Mastella. Ecco, gli esorcisti contro Mastella. Che cosa potevamo chiedere di più? Niente, potevamo chiedere di più. A Benevento, dunque, gli esorcisti attaccano Mastella per il Festival delle Streghe. Durissima la presa di posizione dell'AIE, Associazione Italiana Esorcisti. Tutto questo è contrario al cristianesimo e incoraggia la stregoneria. Pensare, dicono gli esorcisti, di far divertire la popolazione con tematiche appartenenti al mondo del male, dei malefici, dell'orrido, denota un gravissimo malessere interiore e un'assenza assoluta di coscienza civica. E poi aggiungono ancora, favorire il mondo delle tenebre non può che condurre a conseguenze tragiche. Questa dunque la posizione ufficiale dell'Associazione Italiana Esorcisti. Poi certo ci saranno magari frange più radicali come i Cobas degli esorcisti che avranno assunto posizioni ancora più estreme, ma restiamo a quella ufficiale che imputa a Mastella l'avvento delle tenebre. Ecco, forse l'avvento delle tenebre è un po' troppo anche per Mastella. Come capo di imputazione poteva bastare l'aver favorito l'avvento dell'Udeur. So se ve lo ricordate l'Udeur, cerco che ve lo ricordate, ma magari ci sono trentenni all'ascolto che all'apogeo di Mastella avevano, che ne so, 10 anni e quindi non sanno che cosa fu l'Udeur. Tranquilli, non facciamo adesso le ripetizioni di Udeur, però giusto, ma proprio giusto per un'infarinatura di base, Vi farei risentire, per riaccendere anche la memoria, di un mondo perduto, giusto qualche nota d'epoca. Eravamo nel 2007, note probabilmente scritte da Satana in persona, quelle dell'inno dell'Udeur di Mastella. Dite il suono della chitarra distorta che sta di zolfo.
Un'idea, la speranza, un progetto per costruire, migliorare la realtà con te. Fare centro nel paese, dentro i cuori della gente, per ridare serenità. La certezza del domani, il futuro che tu hai con noi, presto verrà. Si verrà, si verrà, si verrà, presto vedrai, verrà.
Il video non c'era, ma se l'avessero fatto sarebbe stato girato certamente sulle sponde dell'Acheronte, al centro della Terra. Veniva annunciata nel 2007 l'avvento dell'Udeur dopo l'età dell'Acquario, non sarebbe arrivata né l'una né l'altra, quello che è arrivato ce l'abbiamo sotto gli occhi. Comunque, al netto della cronaca di Mastella, della stregoneria e di tutto quello che vi ho raccontato fino adesso, mi sono detto che dovevo conoscere meglio il mondo dell'esorcismo, perché quello che fa un giornalista serio, io non sono esattamente un giornalista, non sono esattamente serio, però un giornalista serio deve conoscere meglio il mondo dell'esorcismo. E allora sono andato alla fonte, sono andato su www.aieinternational.it, il sito ufficiale dell'Associazione Italiana Esorcisti, e come in ogni altro sito che si rispetti c'è il classico menu diviso per voci, peraltro in italiano, inglese e spagnolo. Non c'è il latino, strano. La prima voce è l'associazione, dove apprendiamo che a fondare l'Associazione degli Esorcisti Italiani fu Padre Amort in persona, dove apprendiamo che sono oltre 900 gli esorcisti soci dell'AIE nel mondo, ai quali però si aggiungono, attenzione, oltre 130 ausiliari. Ragazzi, esistono gli ausiliari dell'esorcismo, devono essere tipo gli ausiliari della sosta, la cui caratteristica è che non hanno la divisa da vigile ma ti fanno lo stesso la multa. Ecco, gli ausiliari dell'esorcismo deduco che pratichino anch'essi gli esorcismi, però in borghese, in tuta. Ecco, desideri saperne di più, ti dice il sito, scopri le attività, e quindi scopriamo le attività e leggiamo che l'associazione si rivolge a coloro che, essendo in potere dell'azione straordinaria del maligno, sono bisognosi di aiuto. Per questo l'AIE si propone come fini specifici promuovere studi sull'esorcismo, promuovere la prima formazione di base e la successiva formazione permanente degli esorcisti, insomma cose normali, tipiche di ogni ambito professionale. Magari c'è anche la possibilità di fare l'alternanza scuola-lavoro e degli stage non retribuiti anche dagli esorcisti. E intanto mi è partita la sigla, non ho francamente capito perché sullo sfondo sarà stato l'esorcista. Attenzione a scherzare su queste cose, insomma, cose normali vedevamo. E poi organizzano convegni annuali che favoriscono gli incontri tra gli esorcisti a livello nazionale e internazionale. Ecco, non dico che sia il mio sogno andare a un congresso di esorcisti, ma non mi dispiacerebbe affatto, perché mi sono sempre domandato che cosa si dicono quando si incontrano gli esorcisti. Ehi, come va? Cosa hai fatto di bello? Ma niente, ho fatto uscire Satana da un pilone della seggiovia, i presenti tutti quegli yodel, ecco, era il demonio. Ah cazzo, no, cazzo, l'esorcista non lo dice. E tu? Ma niente, io ho scovato Lucifero in una torta di Iginio Massari, l'ho capito dalla crema pasticcera impazzita. Sì, mi piacerebbe andare a curiosare a un convegno di esorcisti. Così come ho curiosato nel sito che poi presenta le pubblicazioni e le news. noi a Radio Popolare facciamo informazione e quindi condivido con voi l'ultima delle news in ordine cronologico, notizia che peraltro non troverete probabilmente in nessuno dei giornaloni mainstream. La notizia ha come titolo: Stati Uniti, la libertà di espressione non può essere blasfemia. E c'è tutta una storia che mette insieme Satana, il free speech e altre cose. Insomma, una storia che accade nei giorni scorsi a Topeka, in Kansas, nel cuore degli Stati Uniti, dove era programmata una messa nera satanica nel locale Campidoglio. La governatrice del Kansas, Laura Kelly, censura la messa nera, ma il gruppo satanista, scrivono gli esorcisti, non cede. Anzi, appena si diffonde la voce che li vogliono bloccare, cosa fanno? Rubano delle ostie consacrate, accusa suffragata da un esposto dell'arcivescovo di Kansas City in persona. Il clima di tensione, vado avanti nella lettura, induce i rappresentanti politici dello Stato a cambiare la normativa sui diritti di assemblea. Eccolo qua, il free speech. E i satanisti cosa fanno? Organizzano il 28 marzo scorso una protesta pubblica improvvisando una messa nera di fronte al Campidoglio di Topeka, dove lamentano la censura. Il fatto, scrivono gli esorcisti, ancora non è isolato. Nel 2015 era stata esposta a Detroit una statua demoniaca alata, metà capro e metà essere umano. I 700, leggo testuali, i 700 partecipanti alla cerimonia di inaugurazione avevano dovuto formalmente vendere l'anima a Satana per ottenere il biglietto. Immagino abbiano dovuto vendere l'anima su Ticket One per avere il biglietto. Da prima destinata al Campidoglio dell'Oklahoma, la statua demoniaca alla fine fu collocata davanti al Campidoglio dell'Arkansas, a Little Rock, la città dell'ex presidente Bill Clinton. E qui si spalanca un mondo. Ecco, voi legittimamente penserete che tutto questo nulla abbia a che fare con il racconto della realtà. E invece no, racconti in modo straordinariamente esatto l'irrazionale follia che stiamo vivendo, che l'America sta vivendo e che è lontana mille miglia dal folklore paesano delle streghe di Mastella. Loro, sì, al contrario, sapore vero come l'amaro Montenegro.
Gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi.
Le 9:44, oggi entro dritto sulla sigla perché tanto abbiamo veramente talmente tante cose da dire. E siamo partiti dagli esorcisti che non c'è tempo da perdere, quindi dove eravamo? Dai, via via, subito la sigla, entriamo subito nel merito delle cose. Eravamo in Oklahoma poco fa e ci restiamo ancora giusto un attimo perché quasi per caso ho incrociato una notizia del giugno del 2024 e la notizia diceva questo: l'Oklahoma ordina l'insegnamento della Bibbia nelle scuole pubbliche. E lì ho capito da chi aveva preso ispirazione Valditara. Cazzo, dall'Oklahoma, chi l'avrebbe detto? È successo sostanzialmente quello che accadeva negli anni 60 quando i Dick Dick sognavano la California, che è un po' la versione hippie e fricchettona dell'Oklahoma, e i gruppi come i Rocks e l'Equipe 84 rifacevano i pezzi del rock and roll che arrivava dagli Stati Uniti. Ecco, stessa roba. Adesso abbiamo Valditara che rifà la Bibbia a scuola e rifà la battaglia contro lo Shva, battaglia di cui ha voluto di nuovo ribadire senso e contenuti, ben coadiuvato peraltro dal collega dei trasporti Matteo Salvini. Vi faccio subito sentire una cosa per capire di cosa stiamo parlando.
Questo bambino, quel ragazzo o quel studente.
Che senso ha scrivere bambino, ragazzo, studente?
Magari fra 100 anni si dirà bambino, ragazza, studente.
Oggi siamo alla scuola di formazione politica della legge.
Ma che cazzo stanno a dire? Cioè, giuro, io starei ore a risentire questa roba qua di bambin. Erano Valditara e Salvini. Potrei andare avanti, appunto, per ore ad ascoltare e a riproporre, ma come dicevo ci tocca altro, perché dagli esorcismi dobbiamo passare agli horror, naturalmente con il venerdì nero dei mercati. Il paesaggio del giorno dopo è tipo quello di Vulcano dopo un attacco coordinato dei Klingon e dei Romulani messi insieme, praticamente solo macerie, 5.200 miliardi bruciati in due sedute, una roba che non si vedeva dai tempi dell'11 settembre del Covid di Lehman Brothers. Trump è riuscito in un colpo solo a distruggere più ricchezza di quanto non avrebbero mai sognato di fare Ken Loach, Fidel Castro e San Francesco messi insieme. Potrebbe essere ora l'eroe involontario dei nemici del capitalismo, non fosse per il fatto che poi in quel colossale barbecue ci stanno pure i fondi pensioni dei lavoratori, i soldi dei risparmiatori, cose così. Come ha detto uno dei commentatori economici della CNBC, Trump ha provato a cucinare una bistecca e ha finito per dare fuoco alla casa. Un disastro, però dai, almeno ha portato in un giorno la pace in Ucraina e a Gaza, come aveva promesso. Un disastro, anzi tre. Un disastro che, come sapete, come forse avete sentito, è cominciato così.
So, if you look at that, China, first row, China, 67%, that's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%. So we're charging them essentially half. Vietnam, great negotiators, great people. They like me, I like them. The problem is they charge us 90%. We're going to charge them 46% tariff. Taiwan.
Ecco, se uno poi riascolta solo l'audio, sembra una puntata dei Muppet Show con l'anziano un po' ciuco che dice cose curiose. Invece ci sono anche le immagini e quindi ripiombiamo nel giardino delle rose della Casa Bianca, dove c'è Trump lì con il tabellone della tombolata. Unione Europea, i disonesti 20, Cina, gli involtini primavera 34, Vietnam, i Charlie 46, Ambo! Chi ha fatto Ambo? Il signore con la Tesla là in fondo, bravissimo! Sono i momenti clou del Liberation Day, il giorno della liberazione, giornata a cui Trump ha voluto attribuire senso, valore e portata storica, ma che non fosse per il disastro che ha creato, starebbe nella classifica del folklore americano due posizioni sotto il giorno della marmotta. Pensate, da noi il 25 aprile è il giorno della liberazione e nel giorno della liberazione ci siamo liberati dal nazifascismo. Loro si sono liberati delle banane importate dal Costa Rica. Noi abbiamo spezzato le reni ai nazisti, loro a San Marino. San Marino, il titano, 10%! Hanno spezzato le reni a San Marino e ai pinguini meravigliosi. I pinguini hanno messo i dazi anche a sperdute isole vulcaniche dove vivono solamente i pinguini. Immaginate quando ci sarà il vertice per trattare Trump e i pinguini nello studio ovale. Dopo la vita che si fa meme, dicevamo, ormai siamo al meme che si fa vita. Ecco, se poi abbiamo tempo, vediamo anche chi in settimana è passato nello studio ovale. Fidatevi che i pinguini sarebbero quelli più normali. Comunque, 10% a San Marino, 10% ai pinguini, 10% anche ai soldati americani che stanno sull'isola di Diego Garcia nell'Oceano Indiano, dove ci sono giusto loro e i B-52, i bombardieri, non la band. E sempre nell'Oceano Indiano, 10% all'isola della Réunion e a quella di Saint-Pierre e Miquelon, che sta invece nell'Atlantico settentrionale. Stesso 10% a cui saranno soggette Guadeloupe, Martinica, Guyana Francese e Mayotte, che sono tutti, ma proprio tutti, territori francesi, che se i francesi fossero furbi farebbero passare adesso tutto l'export di lì, come potremmo fare peraltro noi con San Marino. 10%, altro che il 20 previsto per la UE. E allora uno si domanda, dai, ma possibile che i nazisti dell'Illinois non se ne siano accorti? Possibile che non si siano resi conti della falla del sistema? E la spiegazione, in questo momento più plausibile, per non dire quasi certa, ma non l'ho pensata io, cioè l'accolta chi conosce i meccanismi di funzionamento, è che per calcolare i dazi abbiano preso come base non gli stati nazionali, bensì i domini internet, affidando la pratica, tutta la pratica, a ChatGPT, un po' come fanno gli studenti quando non hanno tempo e voglia di fare i compiti, da cui i pinguini e tutti gli altri scorporati fortunatissimi col 10%. Ma più che la geografia, ad abbagliare è stata in questo caso la matematica, quella formula pazzesca che ha generato le tariffe. Una formula come quelle che si vedono nei film tipo Beautiful Mind o Oppenheimer, quelle formule che vengono scritte col gesso dei cervelloni sulle lavagne quando stanno per risolvere i misteri dell'universo, una formula piena di lettere greche e numeri, delta, tau, denominatori, fratto, x, che tu la guardi e dici cazzo, quanto la stanno lunga questi! E invece scopri che non era altro che la regina delle supercazzole in forma di formula, che dietro non c'era niente, che ridotta all'osso altro non era se non che hanno semplicemente preso il deficit commerciale con il singolo paese e lo hanno diviso per le esportazioni del paese verso gli Stati Uniti. L'hanno fatto loro, oppure ChatGPT. Il complesso algoritmo di un gruppo di scimmie, l'ha definito un brillante commentatore. La formula dei dazi metafisici, secondo un professore della Bocconi, una formula che finirà, dice, nella spazzatura della storia come la più colossale ed epica figura di merda di un'amministrazione americana, perché le parole volano, scrive sempre lui, ma i numeri restano, e quei numeri surreali sono il suicidio della reputazione internazionale statunitense. Di fronte a quella formula e al tabellone della tombola si è arreso addirittura un premio Nobel come Paul Krugman, che ha detto: ho provato a capire da dove venga quel 39% di tariffe doganali che Trump ha attribuito alla UE e da cui ha ricavato un dazio del 20, ma giuro che non ne ho idea. L'ex vicepresidente di Trump, Mike Pence, ve lo ricordate, no? Quello appellato in occasione del 6 gennaio, dell'assalto al Campidoglio, ha detto: la Trump Tariff Tax è il più grande aumento delle tasse in tempo di pace della storia degli Stati Uniti. Nemmeno Elon Musk, e dico Elon Musk, ha avuto il cuore di difendere pubblicamente quei dazi. Lo hanno fatto invece i volenterosi ventriloqui di Trump, per metà eroi della chiesa del fantozianesimo del settimo giorno, per metà fatine dal kimono rosa importato direttamente da Pyongyang, e tra l'altro a buon prezzo perché non sono stati imposti dazi alla Corea del Nord. Ai pinguini sì, a Putin e Kim Jong-un invece no. Allora, uno dei volenterosi è il già noto e celebrato segretario al commercio Howard Lutnick, l'altra invece new entry è la segretaria all'agricoltura Brooke Rollins. Lutnick ha recitato delle formule quasi negromantiche quando ha detto: l'Unione Europea non accetterà il pollo dell'America, odiano la nostra carne perché la nostra è bella e la loro è debole. Brooke Rollins, invece la sottosegretaria all'agricoltura, mentre sugli schermi di tutti i network americani apparivano i grafici e i numeri del precipizio dei mercati, si lasciava andare alla gioia e alla più irrefrenabile e incomprensibile emozione, un siparietto assolutamente surreale. Brooke Rollins, eccola qua.
We are really, really excited and very grateful to President Trump's leadership and being willing to be bold and fearless in facing some pretty big policy challenges around the world. And that's, I mean, listen, I'm not going to sit here and say, oh, everything's going to be perfect and the prices are going to come down tomorrow, because this is...
Dice Brooke Rollins, siamo davvero emozionati e molto grati al Presidente Trump per la sua leadership. Il Presidente ha detto che avremo un po' di incertezza nelle prossime settimane. Inizialmente non tutto sembrerà perfetto, ma questo è il genio del presidente. Dio lo benedica, l'avete sentito, non c'è nessuno migliore di lui, aggiunge. Le sue capacità di fare e concludere accordi sono diverse da qualsiasi cosa chiunque di noi abbia mai visto. E ora, conclude Brooke Rollins, la mette a disposizione e a beneficio del popolo americano. È un mondo completamente nuovo, è il giorno della liberazione. Il buco che stava in mezzo tra liberazione e la partenza del brano era simbolicamente un minuto di silenzio di fronte a tutta quanto è crollato sui mercati nei giorni scorsi. Tra poco, tra un paio di minuti, c'è la pausa pubblicitaria, ma poi ci torniamo alla questione dei dazi e non solo. E intanto, a proposito di quello che voleva cucinare la bistecca, ha finito per bruciare la casa, ci arriviamo allo slot pubblicitario con loro, con i Talking Heads, di Burning Down the House.
Listen up.
Minuti dopo le 10 e subito dopo il blocco pubblicitario, eccoci qua con la seconda parte del Demone del Tardi di oggi. E visto che la strapazzate sempre tutti, una volta tanto volevo dire brava alla UE. Brava, perché tutto sommato sta settimana non ha detto o fatto cazzate di rilievo. Bene, non ha estratto oggetti curiosi dalla borsa della resilienza, ha restituito a Cannavacciuolo il territorio della pasta alla puttanesca, non si è inventata nuovi eufemismi fantasiosi per dire riarmo come fosse la fioritura dei ciliegi. Bene, avanti così, perché anche l'abbattimento del pattern delle cazzate di questo tempo è già tanta roba. Anche perché adesso tocca essere concentrati, concentratissimi, perché ci sono da affrontare i dazi. E mi sa che il coltellino svizzero del kit non basta per affrontare i dazi. Certo, puoi provare contemporaneamente a cacciargli la pila negli occhi e a incendiarli coi fiammiferi, i dazi, ma non credo che sia la strategia vincente, perché qui la questione è veramente seria. Oddio, veramente seria. Quando metti i dazi ai pinguini australiani e agli orsi polari, forse no. È difficile affermare che sia proprio totalmente seria, come sempre ormai, è tutto quanto un po' molto serio e un po' molto no. Sul versante della la questione è molto seria c'è Ursula. La von der Leyen infatti l'ha messa giù durissima, le conseguenze, ha detto, saranno disastrose per milioni di persone in tutto il mondo. Minchia, disastrose, che l'ascolti e ti viene preoccupazione, giustamente. Devo dire che in questi frangenti la von der Leyen mi ricorda mia moglie quando arriva e trova un po' di disordine in casa, una calza lì, un asciugamano per terra, un bicchiere in giro, un po' di briciole qua e là, roba normale, dai. E invece la reazione è da von der Leyen, catastrofale, un disastro irreversibile, il caos, lo sporco, moriremo tutti, dai, è una calza, un po' di briciole, mica una favela. E invece no. Le conseguenze saranno disastrose per milioni di persone in tutto il mondo. Poi però fortunatamente c'è Giorgia che va al TG1 e dice: tranquilli, nessuna catastrofe, diciamo che è un casino, ma mo ci organizziamo, mo ci parliamo, famo, non famo, tranquilla, perché non è una catastrofe. Ora ci sono, diciamo, tre possibilità. A: Giorgia ha dei nervi d'acciaio e mentre tutto crolla non fa un plissé. B: non ci ha capito niente. C: ha capito benissimo ma non sa che cosa fare. Visto che neanche aveva finito di dire non è una catastrofe, le borse sono venute giù come non accadeva dai tempi dell'11 settembre, tenderei a propendere per la B o la C, o magari entrambe messe insieme. È un po' come se fosse passata dopo il crollo delle Torri Gemelle dicendo: ma sì, serve giusto una reimbiancata. Rassicurante, tranquilla, però non si è limitata a dire, per fortuna, anche fatto. Mentre in Spagna il governo Sanchez stanziava 14 miliardi per mitigare l'impatto dei dazi sull'economia del paese, in Italia Giorgia stanziava le sue dichiarazioni e soprattutto una task force. La task force. Ma quante ne abbiamo viste in questi anni di task force? Siamo i più grandi produttori al mondo di task force. Se le automobili andassero a task force, l'Italia sarebbe il più grande emirato del mondo. In questi anni ne abbiamo fatte di ogni tipo. Leggo così, in ordine sparso, dalle cronache: nuovo asfalto a Perugia, il comune schiera una task force per tappare le buche e riasfaltare. Piemonte, giro di vite, la regione crea una task force per controllare i medici furbetti. Regione Lombardia, Letizia Moratti annuncia una nuova task force per ridurre liste e tempi d'attesa nella sanità. Questa fa piuttosto ridere. Ai tempi del Covid poi è stata tutta una task force, c'era quella di Vittorio Colao, quella del generale Figliuolo, c'era quella della ministra Azzolina, tutte task force. Covid sì, ma anche recovery plan. Il ministro Gualtieri dichiarava: ci sarà una task force per la gestione del piano. Abbiamo avuto task force per il terremoto, per le inondazioni, per la siccità, per qualunque tipo di emergenza, sempre una task force. In Toscana hanno fatto la task force, pensate, antilupo, per aiutare greggi e allevatori. A Avellino hanno fatto la task force per la crisi idrica. In Salento c'è la task force per la lotta all'abbandono abbandono dei cani, a Verona Confartigianato ha lanciato una task force per l'emergenza del caro bollette. A Roma, per la lotta alle Keybox, è arrivata naturalmente chi? La task force, sempre a Roma. Stop al tavolino selvaggio, pronta la task force. A Venezia, per l'allarme borseggiatrici, scende in campo proprio lei, una task force. Mentre a Napoli, per le formiche nei letti dell'ospedale, il ministro di allora, la Lorenzin, tuonava: fatto indegno, inviata una task force. Altro che il parmigiano, altro che il prosecco, la nostra forza trainante è proprio la task force. E questa volta, di fronte al pericolo Dazi, abbiamo la task force dei ministri competenti. Ebbene sì. Ora, devo dire che affrontare la guerra dei Dazi con una task force comprendente Salvini e Lollobrigida è come pensare di atterrare sul suolo di Marte con un equipaggio guidato da Stanlio e Ollio. Salvini, per dire, dopo aver osannato l'avvento di Trump con un poetico e un bel giorno di sole e dopo aver dato il bacio della morte al sistema paese dichiarando che i Dazi sarebbero stati un'opportunità per le nostre imprese, ieri, di fronte all'Armageddon, di colpo è scomparso. Si è finto morto. Morto come un regionale per Bitonto. Nemmeno un post. Niente. Salvo all'improvviso, al culmine della tempesta, twittare così, dal nulla, senza ragione. Al via la prima fresa del tunnel di base. 2300 tonnellate di potenza, avanti tutta sulla Torino-Lione, che in quel momento non c'entrava un cazzo, ma proprio un cazzo. D'amblè, la fresa della Torino-Lione in purezza, 2300 tonnellate di potenza. Non ditelo a Salvini, ma senza la UE i dazi di Trump contro l'Italia sarebbero stati non del 20, sarebbero stati del 32. I francesi sì, e avrebbero avuto culo e avrebbero preso quelli del 13, ma noi del 32. Ma questo comunque, insomma, è quello che passa il convento anche nelle task force, anche perché pare evidente che in fondo l'obiettivo non sia mai quello di risolvere il problema, mai, ma sia piuttosto quello di creare una task force per far vedere che si è fatto qualcosa per immaginare di risolvere il problema. Giorgetti almeno è quello che ci prova. Un decreto per le imprese, una lista per l'Europa, non toccare whisky e moto. Ecco, questa roba di whisky e moto è una fissa tutta loro. L'America vuole farci pagare il 5% del PIL per restare nella NATO, sì, ma non toccare whisky e moto. L'America vuole invadere la Valtellina perché ha detto che gli serve il bitto, sì, ma non toccare whisky e moto. Alla fine va bene tutto, ma basta che non si tocchino whisky e moto, perché alla fine Salvini e Giorgetti stanno a whisky e moto un po' come Terence Hill e Bud Spencer stavano a birra e salsiccia in Altrimenti ci arrabbiamo. E quella cosa che gli fa America, whisky e moto, e non ci stanno, e niente, non ci sanno davvero rinunciare. Qualche giorno fa, nello studio Valle della Casa Bianca, è entrata una donna che urlava che l'11 settembre è stato un lavoro interno, che le stragi nelle scuole di Parkland e Santa Fe sono state una messa in scena e che il mandante dell'attentato a Trump era Joe Biden. Normalmente sarebbero intervenuti i servizi di sicurezza e sarebbe stata portata via. Questa volta invece no, non solo non è stata cacciata, ma è stata ricevuta per un vertice a cui partecipavano, oltre a lei, il presidente degli Stati Uniti, il vicepresidente J.D. Vance e il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, quello della chat del fantacalcio con i bombardamenti agli Houthi, ci avete presente lui? La donna in questione ha 31 anni e si chiama Laura Loomer, influencer di Tucson, Arizona, cospirazionista, complottista, attivista di ultradestra. Molto vicino al presidente, è arrivata alla Casa Bianca con un faldone pieno di prove contro alcuni sei funzionari della sicurezza nazionale, la lista nera, dicono, dei traditori dell'America. Al termine dell'incontro, che è durato 30 minuti, gli alti funzionari sono stati licenziati in tronco e tra questi il direttore della National Security Agency, la NCA, non esattamente l'ultimo dei pirla che passava per strada, no, il direttore della National Security Agency, Timothy O. La loro colpa è quella di essere neocon di destra, ma non abbastanza di destra, almeno quanto lo è lei, Laura Loomer, diventata per Trump una sorta di musa, e sussurrano nei corridoi quelli che fanno i pettegolezzi, anche forse un po' la sua amante. Non fosse stato per la forte opposizione di alcuni altri consiglieri di Trump, le avrebbe assegnato un ruolo ufficiale, ruolo che invece ha assunto, e come, durante la campagna elettorale, nella quale si è particolarmente distinta per avere inventato una cosa. La cosa è la bufala degli haitiani che mangiano i cani e i gatti a Springfield, ve la ricordate? Certo che ve la ricordate, è esattamente roba sua. A Trump quella storia era piaciuta così tanto che l'aveva presa e rilanciata subito durante il confronto televisivo con Kamala Harris. Erano i giorni in cui Laura Loomer scriveva che in caso di vittoria della Harris la Casa Bianca avrebbe puzzato di curry. Quel post, ha scritto sui social, la deputata della MAGA Marjorie Taylor Greene, non rappresenta chi siamo come repubblicani e non rappresenta il presidente Trump. Questo tipo di comportamento non dovrebbe essere mai tollerato. Verrebbe da dire brava a Marjorie Taylor Greene. La Loomer peraltro le aveva risposto dandole dell'antisemita rabbiosa e da allora si guardano in cagnesco. Ma la moderatissima Marjorie Taylor Greene, quella che ha ripreso Laura Loomer per quel orrendo post che la Casa Bianca avrebbe puzzato di curry, Marjorie Taylor Greene, dicevo, è quella che qualche giorno fa ha apostrofato una reporter della BBC urlandole che di quello che pensava lei agli Stati Uniti non ne fregava un cazzo. Ed è da tempo nota per le sue idee razziste e complottiste, pure lei, forse meglio di lei. Ha sostenuto, per esempio, che l'uragano Helen sarebbe stato creato e pilotato dai democratici che volevano colpire gli elettori della Florida che intendevano votare Trump. Insomma, ancora prima che essere un genio della politica, è un genio della meteorologia. È la stessa Marjorie Taylor Greene che aveva attribuito la colpa degli incendi in California nel 2018, occhio, a laser spaziali ebrei, qualunque cosa sta minchiata voglia dire. Si è detta naturalmente sostenitrice delle teorie QAnon, la teoria del complotto più diffusa nella politica americana, quella che sostiene che Trump si è impegnato in una missione per liberare gli Stati Uniti da un complotto di satanisti pedofili guidato dai democratici e dai produttori di Hollywood. Vedete che non era una cazzata aprire con gli esorcisti, che alla fine ci arriviamo. E che nel Deep State, dicono ancora, esiste una cospirazione contro Trump per impedire che Trump stesso smascheri un network internazionale di satanisti pedofili. A questa teoria principale poi ce ne sono legate altre altrettanto assurde, come per esempio che John Kennedy, il figlio del presidente Kennedy, che è morto in un incidente aereo nel 99, avrebbe finto in realtà la sua morte e adesso stia aiutando Trump in gran segreto, probabilmente nascosto in un'intercapedine della Casa Bianca. Questo non è dato saperlo. Ecco, questa qui, quella dei satanisti pedofili e dei laser spaziali ebrei, è nella scala della destra americana quella moderata rispetto a quell'altra degli haitiani con i gatti che mangiano i gatti di Springfield, quella che sta facendo licenziare i vertici della sicurezza nazionale. Roba da matti? Sì, ma tanti matti, e tutti o quasi dentro all'amministrazione del governo degli Stati Uniti, che noi poi ci lamentiamo, e anche giustamente, della nostra classe politica, ma in confronto a queste anche Rita De Crescenzo sembra quasi Nil degli Otti. A proposito di donne del presidente, perché i maschi sono quelli della chat del campetto, ma anche le femmine non scherzano. Abbiamo visto la segretaria alla sicurezza Kristi Noem, protagonista di uno dei momenti più raccapriccianti di questi tempi già raccapriccianti. Parlava davanti alla gabbia di una prigione di El Salvador, stipata di detenuti mezzi nudi, e spiegava all'America e al mondo che non avrebbero avuto pietà per gli immigrati clandestini, tutti già derubricati a terroristi. Concetto che sarebbe poi stato chiarito, ma in altro modo, dal presidente in persona proprio ieri con la Trump Card, la carta da 5 milioni di dollari, color oro Casamonica, con stampigliato il faccione presidenziale, l'aquila della Lazio, la scritta Trump Card, metti che non si capisca che l'ha fatta lui, magari qualcuno pensa che l'abbia fatta, che ne so, Roosevelt, e la specifica 5 milioni di dollari, che è poi la cifra che devi sborsare se ti vuoi comprare la cittadinanza americana. Tradotto, se hai 5 milioni di dollari entri negli Stati Uniti, se non ce li hai e provi a entrare, finisci in Salvador, dove ti accoglie Kristi Noem. Se però sei un narcotrafficante, quindi disponi magari di 5 milioni di dollari, forse hai buone possibilità di entrare lo stesso comprando la Trump Card, mentre i tuoi corrieri con le supposte di cocaina nel culo restano in galera in Salvador. Kristi Noem, ricordiamolo, ha uno spiccatissimo senso della disciplina. È quella che aveva sparato al cane perché non le ubbidiva, e nella scala Richter della destra americana, quella che abbiamo già citato, sta fianco a fianco con quell'altra degli immigrati che mangiano i gatti. Nelle immagini del Salvador mostrava un Rolex al polso e in testa il cappellino d'ordinanza. Ed è stato lì, vedendola col cappellino, che mi è venuto il dubbio. Ma non è che forse... Non è che è proprio il cappellino da baseball che li rincoglionisce? Non so se ci avete fatto caso, ma Trump, Musk, la Noem, persino Salvini a un certo punto hanno messo tutti in testa il cappellino da baseball con la scritta Make America Great Again. Non è che è successo come con i vaccini, quando dicevano che iniettavano il vaccino ma poi dentro c'era il microchip? Ecco, non è che avevano ragione e hanno messo dentro al cappellino un microchip che rimbambisce? Non vorrei lasciarmi andare a conclusioni troppo affrettate, ma io magari un supplemento di indagine lo farei, perché potrebbe essere così. Musk il cappellino lo mette sempre, e tra l'altro questa settimana ne ha vantato un altro, l'avrete sicuramente visto. Il contesto era quello del Wisconsin, mentre distribuiva gli assegni da 1 milione di euro ai fortunatissimi che erano stati estratti tra quelli che avevano sostenuto la petizione contro i giudici cattivi del Wisconsin, quelli che poi hanno vinto mentre lui ha perso, per l'elezione alla Corte Suprema di quello Stato. Ma al netto di come è andata, Musk era lì e aveva in testa un cappello fatto a forma di fetta di formaggio. Ecco, l'uomo più potente del mondo con in testa un cappello a fetta di formaggio. E uno si domanda, cosa mai potrà andare storto? È una domanda che probabilmente avrà una risposta a breve. Intanto, visto che ci siamo infilati nello studio Ovale, abbiamo visto sempre in settimana il palcoscenico dello studio Vale stesso, sempre più sfavillante degli arredi made in Casamonica, ospitare una nuova puntata del freak show più pazzo del mondo, dopo il convegno degli esorcisti, sempre loro benedicenti il presidente, ve li ricordate, no, con Paula White tutti insieme, dopo il mini club con il figlio di Elon Musk a fare la baby dance in conferenza stampa, dopo Conor McGregor che mostrava i pugni di fronte alla lavagnetta con la cartina del Golfo d'America. Questa settimana è stata la volta di Kid Rock. Non ho tempo adesso per una veloce biografia di Kid Rock, ma ne varrebbe la pena. Diciamo, tra le tante cose, ha costruito il suo curriculum sull'invidia suscitata negli altri maschi della sua generazione per essere stato il secondo marito di Pamela Anderson, la bagnina di Baywatch. Bene, Kid Rock, che è ormai uno degli artisti di riferimento di Donald Trump, si è presentato allo studio Vale vestito da stuntman, e qui per la descrizione del vestito ci vorrebbe la voce di Paolo Villaggio quando descrive lui come sono vestiti i suoi protagonisti, abbigliamento di Fellini. Ecco, Kid Rock era una via di mezzo tra l'Elvis Presley degli ultimi anni a Las Vegas e un domatore dei togni. Praticamente ogni volta che Kid Rock apre la cabina armadio, nel mondo c'è uno stilista che muore. La cosa incredibile è che hanno fatto un culo così a Zelensky per come si era vestito, e di fronte a questo qua vestito da stuntman, nemmeno, ma nemmeno un plissé. Parentesi, tra l'altro quello che aveva fatto la domanda, il giornalista che aveva fatto la domanda a Zelensky sul suo vestito lì nello studio Ovale, era proprio il marito di Marjorie Taylor Greene, quella dei laser ebrei e altre cazzate del genere. Vedete che alla fine tutto quanto si tiene. Comunque i giorni in cui riceveva Kid Rock erano i giorni in cui Trump si diceva molto arrabbiato con Putin, qui abbiamo ritrovato quella scala emotivo primitiva in cui c'è arrabbiato, molto arrabbiato, contento, molto contento, e lui si era detto molto arrabbiato, e tra l'altro non solo con Putin ma anche con il governatore del Colorado, perché lo ha spiegato, aveva appeso un ritratto in cui Trump sembrava brutto. Lo ha detto lui: Trump, mi hanno fatto brutto, e ha sostenuto furibondo che l'hanno dipinto brutto apposta. Occhio che magari adesso metti i dazi al Colorado per vendetta. Presidente, ma è nostro il Colorado, frega un cazzo, dazi lo stesso, 49%, che mi hanno fatto brutto. E noi ci lamentiamo di Calenda. E vabbè, siamo alla fine della puntata, però un peccato aver perso. Vabbè, l'ha fatto già così bene Crozza, che possiamo anche soprassedere. Comunque Calenda in questo momento è così carico che potrebbe invadere la Groenlandia da un momento all'altro, lui con i volenterosi italiani. Abbiamo visto il Calenda di lotta, il Calenda di governo, con le immagini del congresso di quello che fino a prova contraria è un partito di opposizione, in cui c'era una crack scatenata in prima fila del partito di governo, con la Meloni entusiasta, Crosetto in piedi, tutti a battere le mani, un po' come quando Fiorello a Sanremo prende per il culo i dirigenti Rai che stanno in prima fila e loro applaudono felici per il loro momento di celebrità, con la differenza che nel caso di Calenda non li stava prendendo per il culo, anzi era proprio una roba di reciproca simpatia, perché Calenda è il prototipo del centrista versatile che può spaziare dal comunismo al Reich. Calenda che adesso vuole bonificare la sinistra, vuole far scomparire i 5 Stelle come nemmeno potrebbe fare il mago Oronzo. E qua a proposito di maghi e cose così, ci sarebbe da raccontare di San Giuliano a Parigi, di Maria Rosaria Boccia, che ha lanciato il nuovo podcast intitolato Pasta insieme alla TikToker Rita De Crescenzo, in cui parleranno di Napoli, dicono, di politica e di estetica. Rita De Crescenzo, che è quella che poi ha invitato ad andare tutti con Conte, insomma un grande, grandissimo, meraviglioso, terribile casino da cui ci sottraiamo bellamente, perché siamo in coda, è davvero finita la trasmissione. E allora vi lascio, già che ci sono, dai, con un'ultima canzone, che però mi devo pescare proprio adesso, e lo devo fare perché qualunque altra scelta facessi sarebbe una scelta sciagurata, perché non farei in tempo ad arrivare fino in fondo. E allora vabbè, dai, 2 minuti di Red Hot Chili Pepper, così, per chiudere e per dirvi che noi ci ritroviamo la prossima settimana con Il Demone del Tardi, sempre alle 9:30, sempre qui sabato mattina sulle frequenze di Radio Popolare. Statemi bene, buon sabato, buon weekend, ciao a tutti. It's understood that high-